dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Perché tu hai il regno, la gloria e la potenza, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza,
prega per noi.
Allora, l'altro esempio che avevo preso è quello della Canania. Perché? Allora, l'esempio della Canania fa vedere in atto una dinamica del nostro cuore che noi normalmente viviamo in modo fisso. Indegnità e fiducia per noi sono contrapposti. Nella via dello spirito, invece, indegnità richiama fiducia e fiducia ha bisogno dell'indegnità, se no diventa una specie di sgabello che noi, sul quale noi ci poniamo. Allora, voglio introdurmi a questo esempio. Intanto vi ricordo il passo, siamo al capitolo 15 di Matteo, si dice: partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci stufa, ci dà fastidio, perché ci viene dietro gridando. Ma la sostanza è quella. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Piccole annotazioni rispetto a questo brano. Secondo il Vangelo di Matteo, Gesù non è mai entrato in terra pagana. Costeggiava la terra dei pagani. Perché per Matteo l'annuncio della salvezza ai pagani non viene dalla predicazione o dai miracoli di Gesù, ma dall'annuncio poi del mistero della morte e risurrezione di Gesù, che andate predicate in tutto il mondo. In questo caso l'Evangelista presenta una situazione in cui, benché Gesù, come dire, fa di tutto per tenere questa distanza, alla fine è lui a essere sopraffatto. Tra l'altro, fin dall'antichità hanno notato un certo disagio rispetto a questa risposta che Gesù dà, che sembra non solo irrispettosa, ma anche sgradevole. Non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. Cagnolini è solo un vezzeggiativo per indicare: voi siete cani, non meritate questo. E sarebbero i pagani. Non l'ha detto con questo tono, ma la frase messa in bocca a Gesù suona strana. Beh, adesso non mi dilungo, ho fatto degli esperimenti con un'assemblea di ragazze, diciamo, molte erano giovani mamme, no? E ho indicato loro, supponiamo che non so, un vostro figlio è ammalato, è andato da un grande professore e vi tratta così, voi come fate? Sbatto la porta e me ne vado. La cosa strana è che questa donna non ha fatto così. Perché? Allora, faccio un passo indietro. Siccome il Vangelo finisce con l'annuncio del mistero di Gesù a tutte le genti, quindi è chiaro che la salvezza riguarda l'universalità dell'umanità. Ma noi siamo forse troppo abituati a considerare l'universalità della salvezza nella sua dimensione storica, vale a dire, uno riceve la rivelazione e di lì si forma un popolo, Abramo e il popolo di Israele. Oppure da un popolo a tutti, il popolo ebraico che è eletto e lo passa a tutti i popoli. Quasi mai noi diciamo consideriamo l'universalità della salvezza a dimensione personale e sarebbe, avrebbe questo valore. Noi abbiamo tutti ricevuto il battesimo, tutto di noi è battezzato, noi serviamo il Signore, abbiamo già accolto la sua grazia, tutto di noi ha accolto la sua grazia, noi diciamo di credere, tutto di noi è dentro questa fede. Allora, ricordate l'espressione del Salmo, no? Tutti i confini della terra hanno veduto, no? Quando l'applicate a livello personale, noi spesso diciamo esprimiamo questo, che è una affermazione del Salmo, a nostra condanna, nel senso che non tutto di noi, o perlomeno noi non accettiamo che tutti i confini nostri siano aperti al riconoscimento della salvezza che viene da Dio. E faccio questi esempi. Se io ho una virtù, una qualità, a meno che non sia proprio un orgoglioso di prima categoria, è anche facile riconoscere che il Signore, come dire, mi ha donato questo e io lo benedico per questa cosa. Quando faccio un peccato, qual è la reazione? Quando io registro una cattiveria dentro di me, qual è la reazione? Noi, invece di considerare anche quel peccato, anche quella, chiamiamola miseria, ma spesso è proprio malignità, noi a volte siamo proprio maligni contro qualcuno, contro qualcosa, no? Comunque, qualcosa che è cattivo. Quando lo riconosciamo, noi dimentichiamo che anche quel confine appartiene a Dio, che anche quel confine è chiamato a proclamare la salvezza di Dio. Se un pensiero buono mi svela qualcosa del mio Signore, mi introduce nella sua intimità, anche un pensiero cattivo cela qualcosa da scoprire per il mio cuore in rapporto al Signore. Così anche un mio peccato, una mia debolezza. Noi vogliamo uscire troppo rapidamente dai nostri peccati o dalle nostre debolezze perché ci danno fastidio. Non perché siamo pentiti, perché ci danno fastidio. Ma se tu esci velocemente da questo, quello che quel peccato nasconde, voi lo tenete ancora prigioniero. Non gli permettete di aprirsi alla proclamazione che Dio è il nostro Salvatore, che anche quella dimensione cattiva nostra è fatta vivere perché possa proclamare la grandezza dell'amore di Dio. Non siamo capaci. Penso, un po' per disabitudine, un po' per imbecillità, va bene, questo c'è sempre, e un po' per paura. La paura gioca in questo modo. È una delle dinamiche più profonde dei cuori. Perdonate, voi donne conoscete meglio di noi uomini questa cosa. Allora, se io tengo una persona, non amo apparire brutta, non amo apparire cattiva, farò di tutto per presentarmi, ma se io sono falso nel presentarmi, potrò godere l'intimità con questa persona? E se non godo l'intimità con questa persona, posso essere sicuro del legame che c'è? E li siamo fregati. Noi con Dio siamo sempre in questa condizione. Crediamo di farci belli per potersi presentare a Lui, quando Lui già conosce in anticipo che non siamo belli. E se noi ci facciamo riconoscere così, ai Suoi occhi diventiamo bello, perché la bellezza di Dio è quella di conferire bellezza a noi, non che noi presentiamo, come dire, bellezza a Lui per essere accettati. Lui ci ha già accettati. Ricordate sempre l'espressione di Paolo, no? Se Dio ha voluto bene a noi che eravamo cattivi, adesso che l'abbiamo riconosciuto, volete che non ci voglia bene? Ma questo è facile dirlo, ma in pratica non è proprio per niente facile viverlo. Allora, meditare sull'esempio della canonia può muovere qualche corda del cuore e darci una svegliatina. Fondamentalmente, in questo brano, ciò che viene messo in risalto non è solo, diciamo, la tenacia, l'urgenza, no? Che questa donna ha nei confronti di questo maestro di cui ha sentito dire che fa i miracoli, no? E che lei pagana non avrebbe titolo per presentarsi, no? Ma siccome ha sentito parlare così bene, dice, a un certo punto avrà anche qualcosetta anche per me. La cosa strana è questa: normalmente se noi sappiamo che non abbiamo titolo per fare una cosa, cerchiamo di mimetizzarci per poter arrivare allo scopo. Lei fa esattamente il contrario. Lei, che è pagana, dice figlio di Davide. Avrebbe potuto usare un altro, diciamo, un altro titolo, no? E mimetizzarsi. Dice no, fa il contrario. Lei dichiara: io lo so già che non ho alcun titolo per venire da te, lo so già. Ma se quello che ho sentito dire è vero, allora posso farcela. E chiama figlio di Davide proprio a sottolineare la distanza che c'è tra quel maestro ebreo e lei che è pagana. Sottolineare la distanza tra l'uomo e Dio significa riconoscere il proprio peccato. E ricordate che non è il peccato che ci separa da Dio. Non è il peccato che ci opprime, ma è il veleno che ogni peccato comporta, e non riguarda più l'oggetto del peccato, riguarda la percezione che noi abbiamo di questo peccato. Se io faccio il peccato e io mi giudico come un poco di buono, non ho il coraggio di presentarmi, ma sono io che giudico. Non è il peccato che mi separa dall'altro. Se io lo riconosco, in termini religiosi, se io ho la coscienza di essere peccatore e mi presento a Dio, è lo stato ideale per stare davanti a Lui. Se Lui è il Salvatore, è perché noi siamo peccatori, sennò che Salvatore è? L'unico titolo che noi abbiamo a livello della nostra psicologia gioca al contrario. Se noi siamo peccatori, la nostra psicologia dice non presentate neanche. Nel cammino spirituale è esattamente il contrario. Più ti riconosci peccatore, e più puoi presentarti. Perché? Perché, come questa donna pagana, ha sentito dire che Dio è Dio, perché è così generoso che può anche lasciare qualcosa a te. Anche qui, la cosa strana è che quando Gesù sottolinea quello che questa donna ha percepito, non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini, lei non solo non si smonta, ma addirittura ne fa un motivo di pretesa, ma stavolta in senso buono. È certo che è così, lo so già, ma i cagnolini mangiano alla tavola dei loro. Io non ho bisogno del pane dei figli, non lo voglio neanche, non mi sento neanche degno. Ma siccome tu sei così generoso, qualche briciolo la lasci cadere. Allora, chi non rivendica nulla presso Dio ottiene tutto. Chi rivendica qualcosa perde tutto. Questa cosa noi non la digeriamo mai, o perlomeno non è mai digerita una volta per tutte. È chiaro che la donna pagana che intuisce questo è mossa da un'urgenza. Cioè, lei ha la figlia ammalata, avrà già provato in mille modi a provare, no, a curarla, ma non, come dire, la malattia non se n'è andata. Allora, avendo sentito parlare, questa è la mia ultima chance. Noi, rispetto ai nostri vizi o peccati, ragioniamo così con Dio. Presentarmi davanti a Lui è la mia ultima chance, ma manco. Ma se avessimo il coraggio di fare come donna cananea, riceveremmo anche noi: donna, la tua fede è grande, ti avvenga come desideri. Ma purtroppo, se non c'è la condizione, non c'è neanche l'effetto. Allora, la riflessione, diciamo, no, è come se nucleasse, potesse nucleare, quella che è la dinamica, come dicevo all'inizio, l'indegnità più è riconosciuta, più apre le porte della fiducia. Perché la fiducia non è legata a me, che devo essere in un certo modo, è legata alla percezione che Lui è generoso, che Lui è buono. Se avviene questo, o perlomeno, vi faccio una domanda proprio, quando è che voi capite che le cose funzionano così? C'è una cosa inequivocabile. Qualcuno sa rispondere? Una cosa sola, vi dice chiaro e tondo che queste due cose per voi stanno insieme. Quando? Non accusate mai nessuno dei vostri guai. Non è così semplice. Ma quando si toglie il dito di accusa per dire mi ha fatto arrabbiare, io sono triste perché l'altro mi ha calunniato, io vivo male perché questa qui mi sta sulla testa, e avanti. E dico solo le cose più tranquille, ce n'è finché volete. Vedo dai vostri sorrisetti che ognuno legge bene la vita. Allora, se noi potessimo togliere il dito d'accusa verso qualcuno, quindi verso il prossimo, noi saremmo liberi dal male. Vale a dire, noi da peccatori avremmo le porte aperte per, diciamo così, entrare nella fiducia di Dio e ottenere quello che vogliamo. A questo proposito, io non ho trovato mai nella tradizione antica una frase più potente, sarebbe proprio un pugno nella pancia, ma così significativa come questa di Massimo Confessore, che è un autore del VII secolo, che commenta il Padre Nostro. Sulla rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. non lo dico con mie parole, vi leggo il suo pensiero. La scrittura rivela, infatti, con questo vuol dire con quella richiesta del Padre Nostro, come chi non ha perfettamente perdonato a chi cade e non ha presentato a Dio un cuore privo di tristezza, reso splendente dalla luce della riconciliazione con il prossimo, non otterrà la grazia dei beni per cui ha pregato, e per giusto giudizio sarà consegnato alla tentazione e al maligno. La frase che viene dopo è ancora più terribile. Imparerà a purificarsi dalle colpe, eliminando ogni lagnanza contro gli altri. Io una frase più potente di questa non l'ho mai trovata. L'esperienza del male e la prova della tentazione ci sono date fin tanto che il nostro cuore avrà un motivo di accusa verso un altro. In questo senso, ogni peccato che fate è un atto di provvidenza di Dio. Boom. Ogni peccato che fate è un atto di provvidenza di Dio, però vale anche ogni peccato che fanno gli altri contro di voi, è una provvidenza di Dio. In che senso si può dire che è provvidenza di Dio? Perché voi, compiendo quel peccato, vuol dire che nel vostro cuore c'è ancora una specie di accusa a qualcuno. Se voi riconoscete il vostro peccato, lo potete riconoscere di tanto in quanto voi togliete ogni atto di accusa. Quando fate un peccato, vuol dire che da qualche parte voi accusate qualcuno. Noi non siamo abituati a proprio, ma manco da lontano. Ma questa è esattamente la dinamica di fondo, perché se notate, quando per esempio ricevete l'effetto del peccato di un altro, per esempio gli ha dato una botta in testa, no? Gli ha mancato di rispetto, no? Lui ha fatto un peccato e l'effetto cattivo lo registrate su di voi. Automaticamente voi rivendicate il vostro diritto, perché non è giusto, no? Quando rivendicate il vostro diritto siete pronti ad accusare. Se voi togliesse questa possibilità di rivendicare il vostro diritto, voi non sentireste il male. Viene, voi vi viene il berloccolo, ma il cuore resta luminoso. Per farvi un esempio cretino, io ho paura dei cani, perché da piccolo, cioè io penso che se siamo in tre c'è un cane, viene sempre contro di me, perché io ho paura. Cioè una mia zia dice, ma no, vieni che non ti fa niente, non faccio neanche in tempo a mettere il piede sulla soglia, trac! Adesso io i cani ho paura. Allora, supponiamo, io vado per la strada, arriva un cane, mi morde, sento male? Sono offeso? No. Giro l'angolo, incontro un mio amico che mi dà il cretino, sento male? Sì, anche. E sono offeso?
Sì.
Dov'è la differenza? Appunto, nessuno si sogna di accusare il cane, ma se noi non accusassimo neanche la persona non saremmo neanche offesi. Non so se capite, cioè in fondo il principio è dato dal fatto che noi siamo attaccati a qualcosa, quando uno ce lo toglie, porco cane, ma se noi non fossimo attaccati a niente, sarebbe poi il mistero dei beati poveri di spirito, se non fossimo attaccati a niente, mica saremmo offesi, subiremmo il male, se si dà una botta in testa il bernoccolo c'è, ma non saremmo offesi, vale a dire, il nostro cuore non si oscurerebbe. Questo è la lezione che viene dalla, dalla Cananea. Indegnità sta con fiducia. Ma noi, quando diciamo, ma sì, io sono peccatore, in realtà mettiamo le mani avanti, nel senso che è meglio che lo dica io, piuttosto che un altro mi accusi di qualcosa. Ma in realtà noi non siamo pronti a riconoscerci peccatori, perché noi siamo pieni di rivendicazioni. Noi vogliamo far valere i nostri diritti. Il guaio è che li facciamo valere anche con Dio. E facendoli valere con Dio, noi perdiamo assolutamente la grazia che è preparata per noi. La grazia attende, c'è sempre, ma attende. Attende finché il nostro cuore realmente riconosca il suo essere peccatore e accolga la salvezza che viene da Dio. Ma noi, in realtà, Dio lo prendiamo come un soprammobile. Sta bene, ma poco più di quello. Perché quando abbiamo bisogno davvero di qualcosa, noi ce lo facciamo, cioè lo vogliamo prendere come dire, con le nostre mani, con quello che diciamo. Cioè, se io rivendico una cosa, se non mi do da fare, non ce l'ho. Non è che noi crediamo a Dio, è un soprammobile. Nel Vangelo, quando Gesù dice se la vostra giustizia non supererà quella dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Guardate che noi non arriviamo neanche ai tacchi dei farisei, perché il fariseo è un uomo così retto che cerca di vivere tutta la sua giornata in rapporto al comandamento di Dio. Noi non facciamo neanche questo. Ma Gesù dice, se la vostra giustizia non supererà quella cosa, non è tanto che noi potremmo fare meglio dei farisei. No, Gesù è come se dicesse, non hai bisogno di andare di lì per godere quello che io do, cioè il regno. Per godere della pienezza del cuore non c'è bisogno di osservare tutte le cose, c'è solo bisogno che tu accolga quello che viene da Dio e non rivendichi niente. Appena rivendichi, che per noi vuol dire accusare, appena rivendichi tu perdi tutto. Ed è questa la nostra tragedia. Perché non rendendoci conto di questo, noi continuiamo a bussare a Dio che non ci rende giustizia. La finale qual è? Accusiamo anche Dio. Così abbiamo risolto. Quando finiremo di giustificarci accusando gli altri, gli eventi, il mondo, la vita, l'universo, allora saremo sinceri davanti a Dio e scopriremo che Dio non potrà resistere alla nostra supplica. Sarebbe il senso profondo della preghiera del cuore. Non può resistere. Indegnità e fiducia accelereranno la sua manifestazione di grazia al nostro cuore. Per me questa è la diciamo, chiamiamolo l'insegnamento, anche se è un po' riduttivo, no? Ma è l'insegnamento di questo episodio del Vangelo. Allora, a ulteriore commento di questa cosa, sì, ancora 5 minuti, dai. C'è un altro passo che per me è estremamente significativo. Ricordate l'episodio del paralitico, quello che viene calato, no, davanti a Gesù, perché c'è troppa gente, no? non riescono a entrare, no? Forse noi quando leggiamo il Vangelo lo leggiamo troppo, diciamo così, attraverso il cervello che sa già le cose. È come quando guardiamo, no? Non sono gli occhi a guardare, è il cervello che guarda. Dovremmo imparare a guardare come i bambini. I bambini quando guardano una cosa, guardano quella cosa. Il loro cervello non è in funzione, sanno già. Noi abbiamo una piccola icona nella nostra chiesetta, è l'icona della Vergine dalle tre mani. Non ho mai visto un adulto che vede le tre mani. Io quando dico, guardate questa icona, ah che bella, no? Ma non ha qualcosa di strano? Quando dico a tre mani, oh, i bambini, padre, a tre mani! Cioè i bambini vedono con gli occhi, noi non vediamo niente. Allora, se noi potessimo svestirci delle nostre abitudini mentali, quando leggiamo questo brano, avviene qualcosa di straordinariamente nuovo, che è una cosa come, come dire, è impensabile che sia avvenuta così. Allora, ricordate il brano, no? Gesù cosa fa per primo? Per prima cosa? Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Quel paralitico è stato portato per la remissione dei peccati? E come mai Gesù agisce così? Quando fa il miracolo, lo fa non in rapporto al paralitico, lo fa in rapporto, diciamo, a, chiamiamola, ai farisei, ma è per avvalorare la sua prima affermazione. Se lui guarisce il corpo, è per dire che, visto che la sua parola è potente, ottenendo la guarigione del corpo, lui dice, guardate che è potente anche la prima. Ma non solo per comprovare, ma per illustrare che la sua potenza vera non è quella di guarire. Gesù non ha risolto il problema delle malattie, non ha risolto il problema della fame, perché quello fa parte della nostra solidarietà, non è imputabile a Dio. Ma la guarigione dei peccati è imputabile solo a Dio. Allora, noi, quando siamo arrabbiati, quando siamo lamentosi per la nostra vita e andiamo davanti a Lui, sappiamo di chiedere questa cosa precisa? Oppure se ne sbatte l'anima di questo, basta che ci dia la cosa che vogliamo? E riflettere su questo episodio cambia radicalmente il nostro modo di collocarci, di porci davanti a Dio. Perché è come se noi non intuissimo mai qual è la qualità di Dio per noi. Noi al limite lo facciamo come quello che dice un antico racconto ebraico a proposito della fede di Abramo. Voi sapete che suo padre, è un midrash, quindi è un racconto, no? Ma si racconta che lui lavorava insieme a suo padre in una piccola ditta, è la ditta dei costruttori di idoli, quindi avevano la loro bottega e l'esposizione dei vari idoli, no? Vivevano di quello, e si parla, lui ha 14 anni, a un certo punto suo padre dice, devo fare un viaggio, custodisci bene, parte, e lui prende una mazza e rompe tutti gli idoli e ne lascia uno bello grande e mette in braccio a questo grande la mazza. Quando ritorna il padre dopo 3 giorni, va nella bottega, che disastro, cosa è successo? Lui, perterrito, ragazzino, l'idolo grande ha distrutto gli idoli piccoli, e il padre dice, non dire semente, li abbiamo fatti tutti noi. Ah, quel A è l'inizio della fede del Dio vero. Noi, alla fine, non andiamo a Dio, andiamo all'idolo un po' più grosso. Non a Dio. È così, cioè, è un bel da ridere, ma è così. Cioè, noi arriviamo, siccome il più grande rovina quelli più piccoli, però è sempre un idolo. E dall'idolo non viene la vita. Quindi, quando noi anche avessimo soddisfazione delle nostre richieste, ma se una richiesta rispetto a un idolo, il cuore resta sempre vuoto. Allora, in questo senso, no? Perché non riusciamo a cogliere la potenza di salvezza di Dio per noi, che consiste proprio nel riconciliarci con Lui e tra di noi, non in altro. Da questo punto di vista, perdonate, anche se dovrei dirlo proprio a bassa voce, no? Perché non si può dire a nessuno, bisogna dirlo a se stessi, che noi stiamo bene o stiamo male, che ci vogliono bene o ci vogliono male, che ci facciano del bene o ci facciano del male. La cosa di fondo non cambia, è sempre la stessa. Ma è così davvero nella vita? Mica tanto. E se non lo è nella vita, è perché non abbiamo ancora scoperto qual è la qualità di Dio per noi. Poi adesso mi vengono tanti collegamenti, ma è tempo di smettere. Finisco con questo piccolo collegamento. Chi di noi tiene conto che Dio si è messo a nostro servizio con la sua provvidenza? Noi mai percepiamo questo. Di tutti gli eventi che succedono, noi mai intendiamo che Dio è venuto a servirci. Perché noi scegliamo bene, se un evento ci è favorevole, d'accordo, ma se un evento non ci è favorevole, noi siamo già nel lamento. Noi non siamo più capaci di vedere il servizio divino in atto nella storia, che corrisponde a questo atteggiamento di Gesù. Uno va lì per essere guarito e la prima cosa che gli dice: figlio, i tuoi peccati sono perdonati. L'altro dice: tutto qui? Fintanto che diremo tutto qui, restiamo sempre come siamo. Thank you.